Buona giornata, buon pomeriggio a tutti da Simonetta Mitola e benvenuti a Radio Zainet. Oggi è solo la redazione di Torino a fare la puntata perché a Roma è la festa del patrono e quindi sono tutti in vacanza. Radio Zainet, che cos'è? La trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti che viene diffusa ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Radio Zainet è giunta al termine. Ebbene sì, oggi è l'ultima puntata, l'avevamo già annunciato ieri con Simona Neri della redazione di Roma. È stato un lungo anno, una serie di puntate tutte che hanno visto per protagonisti i giovani reporter di Zainet. E proprio i giovani reporter di Zainet sono qui in studio e in particolare Sara.
Salve a tutti i radioascoltatori.
Ciao Sara e ciao anche a Francesco.
Ciao a tutti.
Sono tutti e due studenti dell'Istituto Professionale Cinematografico Fellini e oggi, come di consueto, è venerdì, quindi parliamo delle uscite in libreria ma anche delle uscite al cinema. Un'uscita interessante che piace soprattutto a Francesco, vero, al cinema. Transformers.
Sì, Transformers.
Prodotto da Spielberg.
Sì, da Spielberg, in più con molti effetti speciali, anche perché questi robot che si trasformano
in qualunque cosa
mi hanno colpito molto, anche per il fatto sia degli effetti speciali sia proprio della storia.
Quindi andrai a vederlo.
Sì, sicuramente.
Benissimo, ne parleremo più tardi anche con Paolo Perrone, il nostro critico cinematografico che ci ha accompagnato tutto l'anno in queste puntate di Radio Zainet. Ma adesso facciamo una prima pausa musicale e ascoltiamo le vibrazioni con Dimmi.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Per chi come noi, che forse non sa, ma viaggia nel tempo, dimmi se hai già capito il senso di questa vita che si sporca nel mondo. E poi, certe volte mi chiedo, se cerchi anche tu nel cielo la luce, che sai le riflette, lo sguardo, il pensiero di chi come noi si cerca nel vento. Dimmi che mi osservi anche quando non mi stai accanto, tu mi stupisci anche se non sai ridere dei tuoi difetti. Dimmi che mi ascolti anche quando sei tra gente che non sa e ti confonde, tu te ne stai
le vibrazioni con Dimmi su Radio Zainet. Allora, oggi giornata di ultime novità in libreria e anche delle uscite nei cinema. Prima di cominciare a parlarne con i nostri studenti, ascoltiamo la scheda.
Letture impegnate o libri da sfogliare sotto l'ombrellone. Anche questa settimana le uscite sono interessanti e mentre in Gran Bretagna si aspetta la fatidica data del 21 luglio per l'uscita del settimo libro di Harry Potter, vi segnaliamo qualche novità. La bastarda di Istanbul è il titolo del primo lavoro della giovane turca Elif Shafak, che racconta la faticosa ricerca dell'identità di una 19enne turca all'ombra di un segreto che risale al periodo del genocidio armeno di inizio Novecento. Il digiuno dell'anima di Pierluigi Panza vede protagonista un'altra giovane ragazza che si confessa in un diario chirurgico, atroce e lucido. Più leggero e divertente il libro La giostra dei criceti di Andrea Mancini, una commedia nera sulla stupidità italiana. L'aria condizionata invita molti a rinchiudersi nei cinema. E allora da segnalare questa settimana l'uscita del film Transformers, colossal prodotto da Spielberg, un fritto misto fra fantascienza ed effetti speciali, ma anche Il flauto magico di Branagh, rivisitazione del libretto dell'opera di Mozart.
E quindi queste sono le uscite più interessanti, le approfondiremo anche con Paolo Perrone, soprattutto quelle cinematografiche, ma adesso volevamo dare un'occhiata alla classifica dei libri più letti questa settimana. Abbiamo sentito anche nella scheda letture impegnate o libri da sfogliare sotto l'ombrellone. Voi ragazzi in estate cambiate il tipo di lettura, vi date a delle letture più leggere di intrattenimento, Sara?
No, io tendo sempre a leggere cose molto pesanti perché sono molto così, molto intelligente. Però no, penso che leggerò un libro di Jack Fresh, di Ruggero Francavilla. Il libro è una ricostruzione di una vita, è la storia di un uomo, un giovane ateo e sbandato, ossessionato da un sogno di fuggire via verso la libertà, lasciando però una moglie e una figlia, ma diciamo che succedono degli imprevisti e per trovare i soldi necessari minaccia un cambiavalute e si intromette un poliziotto che rimane ucciso per errore.
Ok, quindi ripetiamo il titolo?
Jack Fesh di Ruggero Francavilla.
Perfetto, e intanto ripassiamo alla classifica, come dicevo appunto libri meno impegnati, quindi abbiamo Camilleri, Andrea Camilleri con La pista di sabbia al primo posto, al secondo posto invece La casta di Sergio Rizzo e di Gian Antonio Stella, e questo libro resta l'unico saggio che si legge come un romanzo, e proprio per fuggire insomma e darsi a delle atmosfere più estive, questo La pista di sabbia è sicuramente consigliato, ma poi c'è anche il libro di Moccia che si colloca in quinta posizione, Federico Moccia con Cercasi Nichi disperatamente. Al terzo posto e al quarto invece forse due scritti un po' più impegnati, per cui abbiamo Khaled Hosseini con Mille splendidi soli e Il cacciatore di aquiloni, tutti e due libri sulle sofferenze vissute in Afghanistan. Al sesto posto nuovamente Camilleri con Le inchieste del commissario Collura. Al settimo posto Nelle mani giuste di Giancarlo De Cataldo. Ottavo posto La bambola che dorme di Jeffrey Deaver, e poi Gomorra al nono posto, ne abbiamo parlato varie volte, Un viaggio nell'impero della camorra di Roberto Saviano, e al decimo posto Paolo Coelho con La strega di Portobello. Francesco, che cosa stai leggendo e che libro consigli ai nostri ascoltatori per questa estate?
Allora, io consiglio questo libro che lo sto leggendo anche in questi giorni, è di Fred Ullman e si chiama L'amico ritrovato. E affronta un tema molto complesso e delicato, cioè la convivenza tra due etnie diverse, ancora più nello specifico l'amicizia tra un tedesco e un ebreo che pochi anni prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, questi due ragazzi fanno amicizia, però dovranno lasciarsi per via di esigenze naturalmente della propaganda nazista. E infatti Hans, che è di origine ebrea, scappa con la sua famiglia e infatti i suoi due genitori muoiono, e invece l'altro, che si chiama Konradin, un tedesco di nobili origini, quindi diciamo la sua famiglia è portata più per la propaganda nazista, e quindi la loro amicizia è costretta a finire, purtroppo.
Bene, quindi ripeti il titolo e l'autore?
L'amico ritrovato di Fred Ullman.
Benissimo. E a proposito sempre di libri e di cultura, volevo segnalare che i nostri giovani reporter creativi di Zainet ieri e l'altro ieri hanno partecipato ad un convegno intitolato Cantieri Creativi, Giovani Idee che Cambiano l'Italia, e si è tenuto a Roma, promosso dal ministro Giovanna Melandri, il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Diciamo che ci si chiedeva se effettivamente la modernizzazione potesse, cioè il coinvolgere i giovani potesse dare nuove opportunità anche al nostro paese, e soprattutto se la creatività può diventare uno dei fattori chiave dello sviluppo civile, economico del nostro paese. Ne abbiamo parlato anche l'altro giorno in una puntata di Radio Zainet, in cui si diceva che i giovani creativi italiani tendono a fuggire all'estero perché qui non vengono date opportunità. Speriamo che insomma vengano date più opportunità anche a voi che siete dei giovani creativi, perché non solo perché intervenite su Radio Zainet, ma anche perché frequentate un istituto cinematografico. E proprio invece riprendendo un libro che abbiamo citato nella scheda, Sara, vero, ne volevamo parlare, si intitola La giostra dei criceti di Andrea Mancini, un libro abbastanza che dovrebbe essere leggero e divertente nonostante affronti tematiche un po' pesanti.
Sì, è il secondo romanzo del romano Antonio Manzini, attore TV e scrittore, noto non tanto per il primo romanzo Sangue Marcio, ma per aver scritto con Nicolò Maniti nell'antologia Crimini il racconto Se il mio tesoro.
Ecco, che cosa racconta però La giostra dei criceti? Già il titolo è particolare.
È una commedia feroce su una società disumana e stupida, dove un gruppo di mentecatti tra politici e manager progetta di risolvere il problema delle pensioni e del mostruoso deficit dell'INPS, facendo fuori i vecchietti soli e inutili.
Sì, quindi un rimedio abbastanza macabro, cioè per risolvere il problema delle pensioni, visto che dicono che noi giovani non avremo mai la pensione.
Sì, più che un noir è un romanzo, è una commedia nera, diciamo.
Sì, insomma, quindi una tra commedia, noir e thriller, diciamo una galleria, e l'autore Andrea Manzini presenta una galleria di personaggi senza speranza che intrecciano le loro esistenze, quindi ci sono alti burocrati che sognano questo complotto per risolvere il problema delle pensioni, ma anche dei piccoli criminali presi in un meccanismo senza scampo. Diciamo che tutti cercano di fare la pelle all'altro pur di fare un passo in più nella giostra dei criceti. Che ne pensate?
Un po' grottesco.
Anche macabro.
Infatti, una commedia nera, diciamo, come questo libro interpreta anche, insomma, un po' l'italiana, ecco, diciamo, il modo di fare.
Vi può interessare?
Ma è carino, insomma, mi sembra un titolo abbastanza carino, insomma, lo leggerò quasi sicuramente.
Benissimo, allora quindi abbiamo parlato della classifica di alcuni libri che voi ci avete segnalato. A questo punto farei un'altra pausa musicale prima di passare a parlare di cinema. Ascoltiamo i Linkin Park con What I've Done e dopo vi spieghiamo perché.
Zainet, la scuola che fa radio. No blood, there's no alibi, 'cause I've drawn regret from the truth of a thousand lies. So let mercy come and wash away what I've done. I'll face myself to cross out what I
Park su Radio Zainet. Vi spiego perché li abbiamo scelti, perché saranno la colonna sonora del nuovo film Transformers, in uscita da questa sera, un fritto misto, come abbiamo detto nella scheda, tra fantascienza ed effetti speciali. Il produttore Steven Spielberg, insomma, c'è grande attesa rispetto a questo film e ne parliamo proprio con Paolo Perrone.
Ciao Simonetta, buongiorno.
Ciao Paolo, benvenuto a Radio Zainet. Allora, c'è Francesco che avrebbe proprio una domanda su questo film per te.
Sì, che effetti speciali sono stati usati per questo film?
Ma la gamma degli effetti speciali ormai di film in film viene ampliata e arricchita, e ogni film che usa appunto effetti speciali di quel genere, perché abbiamo visto almeno nei trailer e poi nel film, sono assolutamente entusiasmanti. Il punto secondo me è che questo avanzamento progressivo della tecnologia, a questo avanzamento non sempre corrisponde un adeguato tenitura, diciamo così, degli altri elementi canonici di un film, ad esempio la sceneggiatura. Il caso di Spider-Man 3 per esempio è abbastanza emblematico, credo che sia un film che visivamente offre se non il meglio, ma certamente un'ottima veste grafica quel film, però a livello di sceneggiatura secondo me ha grossi difetti e si è perso molto di quella amalgama vincente che aveva avuto i primi due episodi. Quindi paradossalmente le nuove tecnologie possono diventare un limite per un cinema che ricerca solo più il lampo visivo, ma dimentica un po' troppo spesso invece le coordinate classiche del raccontare e farlo meglio che si può una storia.
Paolo, come mai proprio la scelta dei Transformers, anche se hanno fatto divertire generazioni di bambini, sia giapponesi sia occidentali, che si sono divertiti insomma a trasformare da automobili e camion in robot e viceversa?
Ma forse proprio per questo, perché è una sorta di utilizzo universale, planetario per certi versi, e poi è anche vero che ormai appunto credo che ci sia una ricerca sostanziale del cinema di Hollywood nel individuare quei fenomeni, quegli strumenti, chiamiamoli così ormai, che possano diventare sullo schermo meraviglia visiva. Allora, cosa di meglio di elementi meccanici che prendono forme diverse e innescare con questo la grande questione, consueta questione della lotta e l'attacco alla terra attraverso il bene e il male che si fronteggiano. Beh, credo che siano un po' come davvero i supereroi Marvel, qualcosa di ormai rodato che appartiene a un linguaggio universale. Allora, ripeto, credo che siano supporti necessari a realizzare delle storie che visivamente abbiano quel contenuto.
Un'altra domanda da Sara su un'altra uscita di questo venerdì, Il flauto magico.
Sì, salve, io volevo farle questa domanda, cioè come mai si è deciso di prendere un'opera lirica e portarla sul grande schermo?
Ma ti rispondo parlando del flauto magico, il film di Kenneth Branagh, che è un grande attore, prima ancora che regista inglese, è ormai risaputo che sia un po' l'erede di Laurence Olivier. Ti rispondo così: lui fece qualche anno fa un'operazione secondo me meravigliosa, che fu l'Amleto di Shakespeare, portato in un contesto però attualizzandolo nell'Ottocento e facendolo diventare una grande tragedia, no, della guerra, in cui tutti i caratteri della tragedia shakespeariana erano conservati, addirittura i dialoghi originali, e quindi in un contesto però scenografico e contenutistico diverso, avanti nel tempo. La stessa cosa è stata fatta con Il flauto magico di Mozart, che viene portato all'epoca della Prima Guerra Mondiale. Ho visto entrambi i film, e in questo caso per Il flauto magico sono meno entusiasta, ma per l'Amleto di Shakespeare, interpretato proprio da Kenneth Branagh tra gli altri, la cosa fu sensazionale. Un film di 4 ore dove tutto Shakespeare era distillato parola per parola, una meraviglia. A chi piace Mozart non so quanto si possa sentire tradito o esaltato da questa operazione, che è di contaminazione, però è anche una cifra, un segno dei nostri tempi. Viviamo in un'epoca di contaminazione, allora ci sta anche Il flauto magico di Branagh, ambientato nella Prima Guerra Mondiale.
Poi Paolo, una domanda su un film che torna, il seguito di un film che torna dopo 23 anni. Il film vede come protagonista Lino Banfi, che tra l'altro sta soffrendo la fame perché deve dimagrire per tornare in forma. Il film uscirà a Natale ed è il seguito dell'Allenatore nel pallone, che vedeva appunto nell'84 Lino Banfi protagonista come allenatore della Longobarda con il nome di Oronzo Canà. Insomma, che cosa ne pensi di questo film? C'è moltissima attesa, vengono anche anticipati attori importanti, o almeno diciamo non attori ma protagonisti importanti come Carletto Mazzone o anche Francesco Totti. Che cosa ne
pensi? Dico questo, che non dovrei svelarti troppi segreti della mia carriera giovanile di critico, però io all'epoca i film di Lino Banfi, ti confesso che mi facevano molto ridere, per cui quel film lo ricordo bene, il numero uno, l'Allenatore,
sì,
del pallone, e quindi e tutti i miei pregiudizi, quello che posso dirti scientificamente, criticamente del cinema trash o di serie B o italiana eccetera, che sono opinioni che ho e che condivido, beh, in questo caso devo pormi un attimo indietro, ripensare a cosa vedevo e come mi divertivo magari negli anni 80, e tutto sommato Serino Banfi torna a fare queste sue caratterizzazioni, credo che sarà uno degli spettatori che andranno a vedere questo film.
Ecco, appunto, è stato chiesto, ma insomma, dopo tutti gli scandali di Calciopoli, come si fa a ridere del calcio dopo questo scandalo che l'ha travolto?
È una bella domanda. Sai, il cinema segue l'attualità, la segue a corrente alternata, quando serve, come dire, demonizza e critica, a volte cavalca, e cavalca anche in maniera un po' cinica, appunto, certi fenomeni. Non lo so, trovare analogie, trovare, esprimere giudizi proprio in relazione al cinema come intrattenimento rispetto a pagine di cronaca, anche difficili o dure, non sempre è un buon esercizio. A volte forse bisognerebbe rimanere a giudicare, a godere, nel caso che il film sia bello, di quello che si vede sul grande schermo, senza cercare troppi parallelismi nella vita reale.
Benissimo, grazie Paolo, ti ringraziamo per essere stati nuovamente, per essere stato nuovamente su Radio Zaino. Tra l'altro oggi è l'ultima puntata, quindi facciamo tantissimi auguri anche a te di una buona estate, e l'appuntamento è per l'anno prossimo.
Vi ricambio e vi ringrazio.
Ciao Paolo, grazie e buona giornata.
Ciao.
Ringraziamo Paolo Perrone, critico cinematografico, e ricordiamo la classifica dei film più visti, per cui al primo posto ci sono i Fantastici 4, al secondo Ocean's 13, al terzo posto il Hostel 2, al quarto posto Il Destino di un Guerriero e al quinto Pirati dei Caraibi. Ragazzi, avete visto qualcuno di questi film o pensate di andare a vederli?
Sicuramente io andrò a vedere i Transformers.
No, io invece sono stato molto colpito dal primo capitolo di Hostel, quindi penso di andarlo a vedere, perché mi piace tanto.
Magari quindi in questo weekend.
Sì.
Allora, adesso facciamo un bel salto indietro nel passato, ci ascoltiamo il flashback di Radio Zainet, oggi dedicato a una grande artista italiana che è Mina.
Legato alla musica. Allora ragazzi, tra poco vi faremo ascoltare una delle ultime canzoni di un talento fuori dal comune. Stiamo parlando di una lei, e non è Ella Fitzgerald, anche se poco ci manca. Ma sì, avete indovinato, stiamo parlando della Tigre di Cremona, la nostra Mina nazionale. Ma come farà a cantare tutte quelle note come se niente fosse? Certo, è davvero brava, non c'è che dire. Anzi, a proposito, ascoltiamoci il suo ultimo pezzo. Brava, lei è Mina.
Che nota non è proprio giusta, giusta, ma però io sono certa che così nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere che una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare. Sono come un uccellino, senti il trillo, vedi, ricordate quelle note così basse che so fare. Poi vado su, vado su, vado su.
Su, 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 come due note che volano nel cielo. E tutti sanno che ho tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua, stando senza respirare tutto il tempo che io tengo. Un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che son brava, sì. Ma che a dirlo siate voi. Voi non lo sentite questo povero mio cuore che fa bom, 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 bom.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato Brava di Mina. Anna Maria Mazzini, conosciuta nel globo terracqueo semplicemente come Mina, nasce il 25 marzo del 1940 a Busto Arsizio. Alcuni mesi dopo la sua nascita, la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni della carriera e che le guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata a 1958, quando si esibisce sul palco della Bussola di Marina di Pietrasanta. Il debutto televisivo avviene un anno dopo al Musichiere, mentre nel 1960 partecipa al Festival di Sanremo.
Mina diventa la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Purtroppo, però, la puritana morale dell'epoca si abbatte anche sull'ormai grande Mina. Non essendo sposata con Pani, viene bandita dalla televisione di Stato, vi ritorna solo un anno dopo, con alcune trasmissioni di successo. Come tutti sanno, da oltre 30 anni Mina non appare più in televisione, ma resta in contatto col suo pubblico con un album all'anno, con articoli su riviste e trasmissioni radio. I suoi fan hanno potuto assistere al suo ultimo concerto nel 2001, non dal vivo, ma attraverso internet.
Ed era il flashback di Radio Zainet, l'ultimo flashback di questo anno scolastico di Zainet. Allora ragazzi, voi siete gli ultimi studenti che chiudono questo ciclo di quest'anno. Siete contenti di questa esperienza?
Sì, assolutamente sì. È stata molto professionale, molto divertente.
Ringrazio anche di averci dato la possibilità di fare questa esperienza che, insomma, non è da tutti.
Benissimo. Allora, ringraziamo subito quindi i protagonisti di Radio Zainet di oggi, che sono Sara. Ciao Sara.
Ciao, ciao a tutti, buone vacanze.
E Francesco dell'Istituto Professionale Fellini di Torino.
Ciao a tutti, buone vacanze.
Benissimo. E poi chiaramente, essendo l'ultima puntata di questo ciclo, dobbiamo fare i ringraziamenti in grande. E quindi ringraziamo in primo luogo gli editori del progetto Zainet, e quindi Renato Truce, Daniele Truce e Lidia Gattini. Ringraziamo la redazione di Roma, in particolare Simona Neri e Leonora Fortunato. Ringraziamo anche la redazione di Torino, Marcello Prisco in regia, che sceglie i brani musicali e si occupa di tutto, di tutta la parte tecnica. Senza di lui saremmo persi. E io ringrazio poi in modo particolare i veri protagonisti di Radio Zainet, e cioè gli studenti di tutta Italia che si sono alternati negli studi di Roma, di Torino, che hanno lavorato in redazione, che hanno stampato, cercato articoli. Anche voi stamattina siete stati coinvolti in questa attività frenetica redazionale, e quindi grazie a tutti gli studenti di Radio Zainet, sempre stupendi. Un saluto da Simonetta Mitola, l'appuntamento con tutti voi speriamo sarà a settembre. Vi vogliamo sempre su Radio Zainet. Buona giornata e buona estate a tutti!